Pillole torinesi di Oscar Franco. 1864. La strage di Torino.
Se vi recate in Piazza San Carlo, tra i numeri 159 e 161 della piazza, sul porticato esterno, vedrete che c'è una lapide che venne posta dal Comune di Torino nel 1999, quando era sindaco Valentino Castellani. Lì si ricordano i morti della strage di Torino. Lì vengono contati 52 morti e 178 feriti, ma i numeri non sono esatti, perché sono quei numeri frutto di una prima lista che non era precisa e non era corretta. Comunque, oggi parliamo di un fatto che colpì Torino in modo tragico e in modo cruento. La strage di Stato. Questa fu la prima strage di Stato dell'Italia unita. Cominciamo a vedere qual era la situazione che aveva portato a questo. Il motivo era il passaggio della capitale da Torino a Firenze. Siamo nel 1864. Di solito quando leggete nei libri di storia, quelli della scuola superiore o della scuola media, il passaggio della capitale da Torino a Firenze, con molta leggerezza, molto sbrigativamente, gli autori di storia, a meno che adesso non siano cambiate le cose, dicono vi furono i moti di Torino, come se fosse una cosettina così di poco conto. Furono moti che, fatti i conti, ebbe Torino 62 morti, 138 feriti, almeno quelli che sono stati medicati negli ospedali, perché poi il numero di feriti fu molto superiore, e 200 arrestati. Insomma, furono due giorni di follia. Capi del governo, perché era il governo italiano, erano il primo ministro Marco Minghetti, bolognese, il ministro degli interni Ubaldino Peruzzi, fiorentino, e il sottosegretario agli interni con la delega per la repressione del brigantaggio, il napoletano
Silvio Spaventa.
Ecco, questi erano i tre dell'Ave Maria, io li potrei definire. E come cominciò? Il 15 settembre del 1864 era stata firmata la convenzione con Napoleone III, che voleva garanzie dallo Stato italiano, il quale non doveva invadere lo Stato pontificio, e come garanzia gli venne offerta la capitale di Firenze. Quindi Torino si spostava a Firenze e Roma come capitale, secondo quelli che erano stati i dettami di Cavour nel 1861, veniva abbandonata come idea di Roma capitale. Doveva rimanere segreta la notizia, ma come sapete in Italia le cose non sono mai segrete. Quindi dopo il 15 settembre 1864 filtrarono le notizie e la Gazzetta di Torino, che era favorevole allo spostamento della capitale a Firenze, incominciò a raccontare le prime cose. Dal canto suo, l'opposizione, che era rappresentata dalla gloriosa Gazzetta del Popolo, era contraria allo spostamento di Torino a Firenze, e quindi anche lei incominciò a raccontare le cose sue. E la gente era un po' preoccupata, anzi molto preoccupata, perché lo spostamento della capitale significava anche spostamento di economia, perché Torino, a parte il fatto che Torino era da 300 anni capitale di uno Stato o di un Ducato, prima incominciò col Ducato di Savoia, poi col Regno di Sicilia, Regno di Sardegna, Regno d'Italia, erano 300 anni che era capitale di uno Stato sovrano, ma nel caso del Regno d'Italia erano stati fatti anche degli investimenti nella capitale, perché non si pensava che Roma sarebbe diventata capitale subito, e c'era un sacco di lavoro indotto dovuto alla capitale, dovuto ai ministeri, dovuto agli impiegati. Il fatto che la capitale passasse da Torino a Firenze significava anche perdita di popolazione, e infatti Torino perdette la bellezza di 25.000 abitanti, tenete conto che allora ne aveva 220.000, quindi in soli 6 mesi perdette 25.000 abitanti e l'economia crollò. Quello che aveva motivato era proprio la preoccupazione della gente, dei lavoratori, di perdere il lavoro. E quindi, e ovviamente c'erano i possidenti che vedevano che i prezzi dei loro immobili crollavano, dei loro investimenti crollavano, quindi c'era una sorta di unione da questo punto di vista. E dei manifestanti il 20 settembre andarono in Piazza Castello davanti alla sede della Gazzetta di Torino a protestare perché la Gazzetta di Torino era favorevole al passaggio a Firenze. Manifestazioni più o meno pacifiche con le bandiere e finisce tutto lì. Il giorno dopo è il 21 di settembre. 21 di settembre i manifestanti si riuniscono, però stavolta in Piazza San Carlo, davanti alla tipografia della Gazzetta di Torino. Il giorno prima erano davanti alla redazione, lì erano davanti alla tipografia, e sempre con bandiere, i manifestanti vogliono entrare nella tipografia. Ovviamente il padrone della tipografia non voleva che entrassero. E cosa fa il padrone della tipografia? Esce e va in questura. La tipografia era su un lato di Piazza San Carlo, la questura era dall'altra parte di Piazza San Carlo, lì c'era questura e c'era anche la caserma della pubblica sicurezza. Denuncia la cosa e il questore fa uscire subito 60 agenti di pubblica sicurezza con le daghe in mano, oltre che con le pistole. Le daghe, presumo io, fossero coperte da fodero, e cominciano a picchiare i presenti, li picchiano con questi manganelli sui generis che facevano molto più male però, e ne arresta 29. Pasticcio, interviene il sindaco di Torino Emanuele Ruserna di Rorà per chiedere al questore di liberare le persone. Si cominciano a liberare delle persone, comunque la tensione aumenta. Arriviamo alla sera del 21 di settembre, sempre dello stesso giorno dell'inizio dei sommovimenti. La gente va a finire in Piazza Castello, dove c'era la sede del Ministero degli Interni del Regno, per protestare, e anche lì volevano entrare. Là davanti c'era uno schieramento di allievi carabinieri, i quali erano giovani, inesperti e col grilletto facile. Primo sparo, siamo verso le 9 di sera, qui segue una raffica di spari e vengono beccati tutti quelli che erano nel perimetro di Piazza Castello, o a morte o feriti. Addirittura furono ferite delle persone che erano al caffè, che prendevano delle consumazioni. Si conteranno 15 morti in quella triste serata. Giorno dopo, verso le 8 del mattino e siamo al 22 di settembre. Vittorio Emanuele II, che non era presente a Torino ma era fuori Torino, manda un telegramma dicendo che lui non può sopportare che il sangue di suoi concittadini, il sangue della patria, del paese dove lo vide nascere, scorra per le strade, e dà degli indirizzi e degli ordini a Minghetti. La seconda giornata si rivelerà la più tragica di tutte. Nel pomeriggio, in piazza San Carlo si affollano da una parte uno schieramento di carabinieri, dall'altra più in là parte ovviamente uno schieramento di guardie di pubblica sicurezza, in mezzo a piazza San Carlo uno schieramento di fanteria del 17° fanteria dell'esercito, e folla in mezzo che urla, che anche lì bandiere, poi qualcuno incominciava ad avere anche dei bastoni ovviamente. Improvvisamente parte un colpo di fucile dalla parte dei carabinieri, colpo di fucile che disgraziatamente colpisce il
colonnello
Colombini, che era a capo del 17° fanteria, che era in mezzo a piazza San Carlo vicino al monumento di Emanuele Filiberto. Parte la reazione del reparto, che pensava che fossero i manifestanti che sparavano, invece erano stati i carabinieri. I carabinieri rispondono allo sparo perché pensavano che fossero i manifestanti, e si mettono a sparare anche gli agenti di pubblica sicurezza. Sparano tutti e la folla è tra tre fuochi. Resteranno sul terreno altre 47 persone, altri feriti. Addirittura, ancora adesso, se voi andate in piazza San Carlo, sulla base del monumento di Emanuele Filiberto, ci sono i segni degli spari del 1864. Il 23 mattina, perché il grosso degli eventi si era verificato il giorno prima verso sera, il 23 mattina Vittorio Emanuele II era nel suo salotto fuori Torino e chi era con lui lo sentiva dire parolacce, le cose peggiori all'indirizzo di Minghetti, all'indirizzo di Peruzzi, all'indirizzo di Spaventa, all'indirizzo del questore, e fece una cosa molto semplice. Mandò subito un telegramma a Minghetti dicendo: rassegnate le dimissioni. E Minghetti subito rassegnò le dimissioni. Si fece successivamente a questi fatti luttuosi, si crearono tante commissioni, tutte queste commissioni arrivarono a una conclusione, i conteggi furono determinati con precisione, 62 morti, 138 feriti, non so quante centinaia di arrestati, e per giunta, se guardate, lo potete guardare anche su Wikipedia, l'elenco di questi 62 morti, sono tutti presenti, ci sono nomi, cognomi, luogo di nascita, data di morte, professioni, da dove provenivano. Erano tutte persone che provenivano dal Piemonte, perché erano immigrati dal Piemonte, chi dal Lago Maggiore, chi da Arona, chi da Pont Canavese, tutti ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Quindi fu un eccidio terribile. Si fanno e si organizzano le commissioni, si arriva al 23 gennaio 1865, le commissioni presentano in Parlamento le loro risultanze, e cosa avviene? Avviene che il Parlamento del Regno 1865, presieduto dal Bettino Ricasoli, non tanto come presidente della Camera dei Deputati, quanto come presentatore di una mozione, proponeva al Parlamento di non votare le risultanze della Commissione. Diceva che Torino era una città che aveva dato il sangue in passato per il Risorgimento, diceva che Torino era una città che non poteva essere accusata di municipalismo come era avvenuto negli ultimi mesi, però il Parlamento votava di non votare. Il re poi partì per Firenze il 3 di febbraio e il 26 di febbraio concesse l'amnistia. Amnistia per tutti i colpevoli che c'erano stati, per i 58 carabinieri che erano stati deferiti alla corte marziale, per gli altri carabinieri che erano stati deferiti ai tribunali ordinari, per tutti coloro che erano stati implicati. Tra parentesi, tra i morti vi furono anche 4 soldati di fanteria nel famoso scambio di spari la sera del 22 di settembre. Tutto finì così. Non ci furono colpevoli, non ci furono responsabili, non ci fu niente. Tutti furono amnistiati, tutti furono responsabilizzati sotto il profilo penale e, secondo i critici, questa fu la prima strage di Stato che è stata ricordata ultimamente nel 2014 in occasione dei 150 anni del verificarsi di questo evento.
Avete ascoltato Pillole Torinesi di Oscar Franco. Non perdete le prossime puntate.